due considerazioni. La prima è che dobbiamo fare uno sforzo, noi che siamo comunque abituati da secoli a identificare il culto di Dio con le cerimonie, le liturgie, le cose, i canti, tutta questa cosa che avviene nelle chiese, in tutte le chiese, dovremmo fare uno sforzo per capire che Dio preferirebbe altro. Preferirebbe altro. E cioè giustizia, pace, eccetera, eccetera, le cose che sappiamo, rialzare l'oppresso, fare giustizia. E quello che dobbiamo cercare di introiettare, di far entrare dentro la nostra coscienza, è che passare dalla liturgia domenicale in qualunque chiesa, secondo qualunque formula, al fare la giustizia, non è che ti sposti dal culto a Dio al culto dell'uomo, no, è culto a Dio quello, è culto a Dio quello, capito? È sempre culto a Dio cercare la giustizia, fare giustizia, cosa all'orfano, la vedova e compagnia bella, il lato debole, gli sconfitti, i perdenti, tutta questa roba qua, è tutto culto a Dio. Quando tu ti occupi di loro, quando tu sei lì per loro, ti rendi responsabile di loro, rispondi di loro davanti a Dio, davanti a loro. Questo è culto, non è dopo culto, accanto al culto o qualcosa del genere. Questa è la prima cosa. E la seconda, questa è difficile, ma proprio preparando queste poche note mi è venuto questo pensiero. Se noi dovessimo prendere veramente sul serio questo passo del profeta Isaia, sapete cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere una moratoria liturgica. Sì. Ma nel senso profondo della parola, nel senso di dire non possiamo fare il culto, c'è troppa ingiustizia, troppa sofferenza, non soccorsa, non aiutata. Dio non può gradire, ecco come dice qui, non può gradire le mie liturgie, le mie preghiere, le mie predicazioni, non le può gradire, perché c'è troppa giustizia. E allora bisognerebbe scegliere qualche obiettivo e dire, finché degli obiettivi ragionevoli naturalmente, non so, faccio un esempio così a caso, bisogna pensarci, le carceri che sono dei lager in Italia, allora dire, finché non si avvia un processo di riforma carceraria, noi non facciamo più messe, non facciamo più culti, non facciamo più predicazioni, preghiere, eccetera. Moratoria. Non possiamo farlo perché il profeta Isaia ci dice che Dio non gradisce. Io non so che cosa potrebbe significare, che cosa potrebbe comportare. Nessuna chiesa si sogna di fare una cosa così, ovviamente. Però veramente devo dire è l'unica cosa che mi è venuta in mente, se dobbiamo prendere un po' sul serio questa parola di Isaia. Bisognerebbe farlo in una forma intelligente, in una forma che non sia retorica, che non sia così sbarazzina, che sia, ma sarebbe un segno. Guardate che Dietrich Bonhoeffer, voi lo sapete, Dietrich Bonhoeffer, questo grande testimone, lui a un certo punto dice, in una pagina formidabile in cui prevede il futuro, eccetera, dice, noi non abbiamo più le parole dell'Evangelo, le parole sono consumate. Riconciliazione, pace, giustificazione, sono tutte consumate. Allora dice, dobbiamo ritrovare un nuovo linguaggio, ma per ritrovare un nuovo linguaggio dobbiamo tacere. E il cristianesimo dovrà consistere per un tempo in due cose soltanto: cercare la giustizia, praticare ciò che è giusto in mezzo agli uomini e privatamente, non pubblicamente, privatamente pregare. Privatamente, non pubblicamente. Cioè, andiamo in questa direzione. Ecco, io non dico altro, ma questo, ripeto, è l'unica cosa che volevo dire. Vengo rapidissimamente, un minuto, due, a Giovanni 6. Trascuro le cose che avevo segnato, che non c'è tempo, perché c'ho solo due minuti, e dico...
Allarghiamo cinque.
No, ma non sono cose importanti, le differenze, perché ci sono delle differenze interessanti. Beh, però una cosa la devo dire, in generale, che la moltiplicazione dei pani e dei pesci è il miracolo, chiamiamolo così, più raccontato nel Nuovo Testamento. Pensate che ci sono 6 racconti di moltiplicazione, 2 in Marco, 2 in Matteo, 1 in Luca, 1 in Giovanni, questo qua. È il più raccontato, diciamo, di tutti i miracoli, pure Lazzaro, non so, le cose grosse che sono capitate, no, questo, cioè è veramente il top della rivelazione di Dio. E qual è questo top? È che tutti abbiano il pane. È questo. E non pane e acqua come i carcerati di una volta, ma pane e pesce, insomma. Cioè, la cosa più grande, l'opera più grande di Dio attraverso Gesù, a parte naturalmente la croce, ma nella sua vita, il segno per eccellenza che lui ha dato è questo, che tutti abbiano pane. Come è possibile questo? È possibile così. Avete notato? Forse, forse no, ma ve lo faccio notare io, che al versetto 11, allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede, nell'altra traduzione li distribuì, io preferirei questa traduzione. Cioè, cosa vuol dire? che il vero miracolo non è la moltiplicazione, ma la distribuzione. Perché se voi pensate alla nostra situazione di oggi, con l'industria alimentare che produce tonnellate e tonnellate e tonnellate di pane, e non 12 ceste avanzano, ma tonnellate di ceste avanzano e sono buttate. Se voi pensate a questo, l'umanità, cioè l'industria, ha moltiplicato il pane. Non c'è neanche bisogno di Gesù. Ma quello che nessuno riesce a fare è la distribuzione del pane. Ecco perché Giovanni ha questo verbo chiave per capire il senso di questo miracolo. Il miracolo è la distribuzione. E com'è possibile che accada questa distribuzione? C'è un solo modo. Bisogna che consegniamo il nostro pane a Gesù. Finché ce lo teniamo noi, non ci sarà distribuzione. Bisogna consegnare. Il nostro pane deve essere preso da Gesù. Avete notato una cosa strana? Diversa da quello che dicono gli altri Evangeli, perché gli altri Evangeli Gesù non distribuisce, delega i discepoli a distribuire loro 5.000. Invece qui, naturalmente, è simbolica la cosa, Gesù distribuisce lui a 5.000 persone. Ma perché distribuisce? Ma perché soltanto lui è in grado di distribuire? Capisci? Noi non siamo capaci, noi ci teniamo sempre la parte migliore, diciamo sempre ma ho bisogno di qua, ho bisogno di là. Allora, dobbiamo consegnare il nostro pane. Senza quello, naturalmente questo va poi tradotto in qualche maniera, io ora non sono in grado di dare suggerimenti, ma insomma, però l'importante è che la gestione del pane, che è la cosa fondamentale dell'umanità, della vita umana, non c'è mai stato tanto pane al mondo come oggi, mai, e mai tanta fame come oggi. Questo è il paradosso nel quale. Perché? Beh, secondo questo testo di Giovanni, perché il nostro pane resta nelle nostre mani. E l'ultima cosa è un versetto che qui non c'è. Perché? Qui c'è happy end, chi ha tagliato ha voluto fare happy end, cioè vedete, allora la gente, visto il segno, diceva questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo, perché dove il pane è distribuito a tutti, non può essere che un profeta, Dio, tutto quello che vuoi, il regno di Dio, insomma, capisci? Una cosa mai accaduta. Però il versetto dopo, che qui non è stato introdotto, è un pochettino peccato, perché dice che Gesù intuisce che vedendo questo miracolo vogliono venire a rapirlo per farlo re. Capisci? Avere un re che ti dà il pane, siamo tutti d'accordo avere un re così. E dice allora il versetto 15, Gesù si ritira, scappa praticamente e se ne sta tutto solo sulla montagna. Cioè si sottrae all'entusiasmo di una folla che da un lato riconosce il miracolo assoluto del pane distribuito a tutti, dall'altro però equivoca la identità di questo Gesù, considerandolo appunto soltanto un re che dà il pane, mentre Gesù vuole dare qualcosa di più, e cioè la sua vita.